Questo invece è il lavoro di Riccardo Benassi. Riccardo Benassi è... a Berlino. Da sempre Riccardo, fin dai tempi dell'Accademia, è stato interessato a tutto ciò che è il suono e le sonorizzazioni degli spazi, come gli spazi suonano, possono restituire delle sensazioni, delle emozioni, quindi suoni come...
Già la tipologia tecnologica con cui ho installato il suono e la posizione parlano abbastanza chiaro di quelle che sono le volontà. Il suono, in questo caso, sono 12 secondi di loop registrati su un nastro magnetico e riprodotti con quelle che erano i registratori per caricare i videogiochi sul Commodore 64. Una particolarità fondamentale del nastro è che con l'usura perde informazione, quindi il suono che si sente nella stanza varia da giorno a giorno, e il posizionamento in quell'altezza, in centro della stanza, gioca anche sul fatto di tutte le risonanze che si creano con l'eco naturale di quella stanza, che è lunghissimo, quasi 20 secondi di eco, che è davvero qualcosa che succede naturalmente nelle grotte. E già da questo punto di partenza, cioè quella stanza ha un eco che in natura si trova nelle grotte, c'è tutto quello che ha detto ai miei sensi il castello dalla prima volta che l'ho visto.
Lo spazio, diciamo, di rappresentanza molto importante, dove ci sono questi affreschi.
C'è una fetta di feltro che funge da tappeto, a un certo punto si interrompe, sale verticalmente e fa scoprire che in realtà sotto di lei c'è un'altra fetta di feltro. I due colori sono il predominante azzurro e il grigio, e ci sono due pannelli di legno che occultano la vista a una statua lignea già presente nella stanza, che in realtà non è una statua, è un pezzo di una giostra medievale. Ho sempre creduto nelle piccole cose, nella potenzialità del gioco, e quindi la figura del pavone è entrata immediatamente nella mia retina della prima volta che ho visto quella stanza.
Riccardo ha deciso di mettere insieme che cosa? Delle sensazioni che ha raccolto arrivando qua. Chiunque di noi arrivi al castello ha quella sua, come dire, immediatamente, come quando si arriva dentro un castello, a meno che non si sia in pianura padana, si sale sempre verso l'alto. E salendo verso l'alto c'è una sorta di moto ascensionale che ci porta poi a collocarci in una posizione che sovrasta tutto. Quindi l'idea della verticalità qui è fortissima, e per lui è una cosa molto importante, perché una delle sue ricerche, diciamo, uno dei suoi interessi maggiori è l'idea dell'autostrada verticale.
Stavo dicendo l'eco naturale che si ha in una grotta. Questo castello è, da ogni punto di vista, il tentativo di organizzare geometricamente la roccia. È evidente che quello che ha imparato come struttura l'ha imparato dall'arenaria, e anche il suo collocamento geografico è assolutamente un lavoro di così, riverenza nei confronti della montagna e mimetismo nei confronti del paesaggio. E anche dal punto di vista sonoro tende a riformulare una cosa che si trova in natura. Feltro, diciamo che la caratteristica numero uno del feltro è che è isolante e lavora in maniera abbastanza immediata sul tatto. La cosa che mi interessa molto anche in tutta quella che è stata la mia ricerca fino qui, e lo posso dire adesso che ci sono arrivato, non mi è stato chiaro in tutti i lavori, in tutti i periodi, è il tentativo di poter far funzionare i sensi di cui mi occupo in maniera simultanea. Quindi io sono un pessimo cuoco, non posso occuparmi di gusto il fatto, però in compenso posso affiancare al mio lavoro visuale un'attenta valutazione delle possibilità uditive e tattili. E chiaramente il feltro, in questo suo essere isolante, ha anche una proprietà in qualche modo di comfort. Nel momento in cui si passa dal pavimento al feltro si ha una sensazione completamente diversa, anche a livello inconscio. Quando si parla e si hanno i piedi sulla pietra, il rimbombo dell'aria nel nostro corpo è molto più sensibile rispetto a quando si parla su una moquette o su un tappeto. E anche se non è immediato, è già una sorta di coercizione iniziale che poi arriva col suono. E quindi in questo gioco ho sicuramente cercato di organizzare lo spazio con il feltro e il tempo con il suono, per creare qualcosa che si può chiamare meccanismo, se volete.
Torna un po' a quelle sperimentazioni degli anni 60, dove non è più necessario, come dire, utilizzare dei materiali preziosi o dei materiali appositamente concepiti per l'arte, ma semplicemente è un elemento di continuità dove tutto viene riutilizzato e reinterpretato. È una struttura da vivere, perché uno si può continuare, cioè si deve camminare per riuscire a capire e entrare poi in questa dimensione che ci porta verso l'esterno.
E la cosa secondo me importante di questo meccanismo, che è lo stesso meccanismo che è il castello a livello architettonico, è che ha senso se ci sono delle persone che lo vivono, altrimenti non ha nessun senso. Parlando di questo lavoro, mi piace pensare alle persone come miriade di lancette il cui movimento determina la forma e l'estensione del quadrante dell'orologio. E questo è stato il tentativo, nel senso, il fatto che molti mi abbiano detto che assomiglia a una passerella interrotta, no? In qualche modo vuol dire che da qualche punto di vista ha funzionato questo meccanismo. Si sono sentiti abbastanza fondamentali per il processo. Sicuramente lavora a livello sensoriale, e questo è il punto di partenza, nel senso che lascia a te nel tuo libero arbitrio, libera di giudicare, e questo è il dato importante. E poi credo che la mancanza di coinvolgimento venga dalla decisione di utilizzare il suono come timing, come se ricollegandosi al concetto di comfort, che non è positivo o negativo, no? Al concetto di timing intendo banalmente che noi abbiamo un orologio interno che è dato da pulsazioni, battiti cardiaci, e anche nel nostro organismo ci sono degli scompensi spesso, no? Il ritmo del cuore che si velocizza o si rallenta, eccetera, eccetera. Un timing esterno che decide un tempo per noi è in qualche modo la volontà di ribilanciare questo timing interno nostro e dargli un settaggio default. È la grande sfida della musica techno, è la grande sfida della musica ambient dalla parte opposta, che è quella di garantire una possibilità di tempo lineare che non prevede una fine. La techno, se vuoi, lavora moltissimo sulla cancellazione di un'idea di fine, mentre l'ambient lavora sull'impossibilità di un'idea di autoposizionamento nel tempo, no? E credo che i punti da cui il suono è arrivato siano questi due generi, cioè, a grandi linee musicali, e l'ho composto con la mia voce e un sintetizzatore, cioè la mia voce filtrata da un sintetizzatore. L'impossibilità di chiudere il cerchio, intendo dire, il feltro vedi dove inizia e dove finisce, ti accorgi anche come è fatto ad appenderlo, i tuoi occhi percepiscono perfettamente la forma, è concreta, la vedono, la organizzano nella tua mente. Per il suono non è così, è il motivo anche per il quale cerco in tutti i miei lavori di far sì che lo speaker non si veda. Credo tantissimo nella possibilità del suono come qualcosa di sovraimpresso rispetto alla realtà. Nel momento in cui tu non vedi la fonte, non hai la possibilità totale sensoriale di chiudere il cerchio, e non è uno strizzare l'occhio al mistero, è semplicemente la possibilità di far lavorare i sensi insieme. C'è anche il dato ipnotico, e è l'ipnotismo un nuovo punto della nostra relazione con le interfacce tecnologiche? Anche me lo sono chiesto spesso, c'è una domanda sempre complicata, ma in realtà ci sono mille studi testimoniano per esempio che la nostra retina davanti al monitor vede il sole e quindi si fa più fatica ad addormentarsi, no? In realtà sono frequenze ripetute, oppure quelle della televisione. C'è, secondo me, nel rapporto con le interfacce tecnologiche un certo tipo di genuflessione dell'essere umano rispetto alla macchina che passa attraverso l'ipnotismo. I registratori per caricare i videogiochi sul Commodore 64. In realtà io lo uso per produrre del suono, e quando quella macchina produceva suono era considerato fastidio al tempo, nel senso che caricando un gioco tu avevi quella serie di noise ante litteram, no? E è chiaro che il motivo per cui lo uso qui è che mi è comodissimo. È invisibile, ha uno speaker meraviglioso, non c'è un legame diretto. Certo avrei potuto usare mille altre cose, ho scelto di usare quella. E se ripenso anche a quello che è stato il mio percorso fino a qui, è sempre stato un tentativo di lavoro sulle interfacce. Sono partito da quelle più semplici, anche rispetto agli studi che ho fatto all'università. Sono partito dalle interfacce di uso comune e quotidiane, quindi sono prodotti di massa, tecnologici ma di massa, e piano piano mi sono spostato verso la macro interfaccia, che è l'architettura. Però il punto fondamentale è sempre stato cercare di capire come si modifica il mondo attraverso questi strumenti, e chiaramente l'esautoramento dell'essere umano in questi vari passaggi. L'esautoramento di cui parlavo passa anche attraverso la perdita di informazioni che si ha col digitale, cioè il bitrate sempre più basso per poter permettere lo streaming, per esempio. Tornando all'immagine del Commodore 64, un cerchio nel monitor del Commodore 64 era una serie di piccoli segmenti che fingevano il cerchio, e quello è il digitale, è un cerchio che si manifesta nella nostra retina come cerchio, ma in origine è una serie di segmenti. Quindi il punto di partenza è che secondo me non è immediato capire che si tratta di nastro, diciamo per un pubblico più generico, non è immediato. È importante per me per la gestione di quelle che possono essere le risonanze della stanza, usare quello speaker e usare il nastro. È importante il nastro perché è molto più simile a quello che è il deperimento naturale o al ciclo giorno-notte. Sono curiosissimo di sapere tra 2 mesi che ne sarà di quel suono. Di sicuro le risonanze che ho creato saranno completamente modificate. Secondo me è importante sapere che il deperimento è il lavoro del tempo sugli oggetti. È importante tenerlo in considerazione anche quando si parla di marmo, dal mio punto di vista. Però non l'ho mai tracciato. Quando smonteranno questa installazione, ci saranno delle macchie che segneranno quelli che sono i punti di passaggio prevalenti del pubblico. Quindi anche rispetto alle visite al castello, questa striscia che ho creato si macchierà di più in certe zone con le scarpe rispetto che altre, e quindi sarà una traccia e ancora è una modifica dell'interfaccia, se vuoi. E funziona come un post-it attaccato a una tastiera che ricorda che mela più C serve a copiare, mela più V serve a incollare. Proprio per il collocamento a livello geografico tra la fine della Terra e l'inizio del cielo, banalmente, quello che mi interessava era mettere in relazione uno spazio su cui appoggiamo i piedi è uno spazio che invece non possiamo raggiungere a livello fisico. Quindi questa era l'idea fondamentale. È l'ennesimo tentativo di ragionare sul concetto di site specific, nel senso che un po' per gioco, un po' sul serio, mi piace parlare di time specific, no? Ovvero della scelta che si fa rispetto a uno spazio, ma della scelta della persona che lo sta vivendo ancora, e quindi del tempo legato a quello spazio, non dello spazio in sé. In questo caso i lavori col feltro e suono, il feltro per lo spazio e il suono per il tempo, con le varie ramificazioni, per esempio in questo caso il pavone e lo storyboard che ho attaccato in un angolo, vivono nel tempo in cui sono pensati e per lo spazio in cui li ho installati. C'è questa parola nel titolo di questo lavoro che è variable countdown, no? Cioè sapere che c'è un conto alla rovescia ma non conoscere l'estensione, che è un po' la verità della vita poi alla fine, no? È una messa in discussione completamente, secondo me, contemporanea del tempo. È quello che succede quando si ascolta qualcosa in streaming spesso, che carica ma tu non sai davvero se i 90 secondi che ti sta dicendo sono veri, però lo aspetti, nel senso l'illusione continua, e non fa parte veramente dei media, nel senso un DVD insomma ha una durata. Un loop in 16 mm ha una durata, un pezzo audio ha una durata. È qualcosa che succede a livello fenomenologico e sensoriale, non è intrinseco nel mezzo, no? È il motivo per cui io credo che non ce ne si sia mai occupati veramente, nonostante sia il tempo e lo spazio una delle basi, no? Di tutta la produzione culturale poi alla fine.
Hai appena ascoltato una produzione di Radio Papesse. Il servizio è gratuito, ma tutto quello che senti ha dei costi di produzione. Se vuoi aiutarci a sostenerli, vai sul sito www.radiopapesse.org e clicca su Sostieni.